Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione tecnologica, una delle trasmissioni tecnologiche di Runtime, Runtime Radio, la radio geek, il network di gente che fa delle cose simpatiche per tutti voi. Questa è una trasmissione un po' particolare in cui io racconto le mie esperienze di sviluppatore di software e di regista, editor di video promozionali e di come le due attività si intersecano tra loro, ogni tanto generando qualcosa di interessante. Questa è una piccola premessa e direi che adesso facciamo partire così la sigla, via!
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, per merito di Alex Racuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane vi ho raccontato... No, anzi, torniamo un po' indietro. Negli ultimi mesi vi ho raccontato che ho un'idea per un'applicazione, un'app mobile, il cui nome provvisorio è Ghost Race, ma naturalmente cambierà nome man mano che il tempo andrà avanti, perché troverò qualcosa di meglio o perlomeno di meno peggio. Che cos'è? L'applicazione nasce dalla mia passione. Chiamarla passione forse è esagerato. Diciamo che io ogni giorno, quando riesco, cerco di allenarmi in bicicletta e spesso e volentieri faccio sempre lo stesso giro, perché così riesco anche a darmi una sorta di idea del tempo che ci metto e delle energie che ci butto e del fatto che sono andato meglio o peggio del solito. Da quando ho un telefono cellulare ho delle applicazioni di sport tracking che tengono traccia dei tracciati che ho fatto. Serve per capire quante volte mi sono allenato, quanti chilometri ho fatto, quante calorie ho consumato, che è l'unica cosa che conta per quanto mi riguarda, eccetera eccetera eccetera. E tutte queste app però mancavano di alcune feature, anche perché molte app sono nate veramente tanto tempo fa e secondo me hanno delle interfacce che sono particolarmente vecchie. Poi magari intanto che vado avanti a sviluppare questa app capisco perché hanno fatto delle scelte di interfacce di questo tipo, però devo dire la verità che più le uso e più penso che manchino di qualcosa, e soprattutto dal mio punto di vista mancano di due feature fondamentali. La prima feature è quella del mettersi in gara contro se stessi. Diverse app hanno la possibilità di registrare un percorso. Facciamo finta che io tutti i giorni vado in bicicletta, faccia 20 km, che è da casa mia a casa mia facendo un giro di 20 km, e di conseguenza solo guardando le statistiche posso vedere qual è stata la volta che ho fatto il giro più veloce o mediamente quanto ci metto, la mia velocità media, eccetera 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 eccetera. Alcune applicazioni consentono di gareggiare contro se stessi, contro il migliore se stesso. Metti caso che una volta io faccia un giro in 45 minuti invece che in 48, allora io posso vedere la sua posizione, la posizione del migliore me stesso, e di gareggiare contro di esso. Però lo fanno tutti con un'interfaccia, con una modalità un po' macchinosa, cioè non è molto facile e soprattutto non è molto bello. Un'altra cosa che secondo me manca poi infine a queste applicazioni è l'approccio di chi come me non è uno che si allena, non è uno sportivo. Io non sono uno sportivo, cioè voi mi guardate in faccia, sono veramente un ciccione di merda, magari non proprio ciccione di merda ma de merda cioè nel senso non sono proprio uno sportivo, non sono mai stato un grande fan. Poi quando inizio sì, ma devo dire che l'ultima cosa che voglio da fare nella giornata è prendere, vestirmi e andare ad allenarmi, soprattutto adesso che fa sto caldo infernale. Lo faccio perché così consumo un minimo di, facendo attività aerobiche, consumo quel mezzo millimetro di grassi e faccio una sorta di il minimo indispensabile, anzi sotto del minimo indispensabile per non esplodere. Per cui, ripeto, il mio approccio con l'allenamento è un approccio ti odio, ma devo farlo. Un po' come quando si faceva il militare, non ci voglio farlo, ma mi obbligano. Ecco, mi obbligo da solo a farlo perché mi sento che devo farlo, ma non è una cosa bella per me. E di conseguenza, tutte le volte che, usando anche app di altri, perché uso app da 10 anni, tutte le volte cercavo di trovare un modo di rendere la cosa, come si può dire, divertente. Cercavo di trovare una sorta di sfida quasi intellettuale alla sfida fisica, come dire, se faccio così ho fatto il giro migliore, se faccio così sono sotto la mia media, eccetera 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 eccetera. Sono sempre stato un grande fan delle medie, dei grafici, e alla fine ho capito il perché quello che io attuavo nella mia testa e non nelle app era la gamification. La gamification che cos'è? È un termine che si usa da circa 10, forse che 12 anni, e sa indicare, trasformare in un gioco con le regole, con il mood, con le filosofie, con l'approccio mentale del gioco, del videogioco, un'attività che non è giocosa. Questa cosa viene utilizzata, non è una cosa che si fa così a cavolo. Metti caso, per esempio, in un'azienda dove ci sono dei venditori, magari c'è un tabellone con una classifica, ogni volta che un venditore fa una vendita ci mette una croce e alla fine settimana vedono chi ne ha fatte di più. È un gioco e magari chi ne ha fatte di più si becca una birra offerta da tutti. Cioè, capite, ok, questo forse è un esempio folle, però capite che questa roba qui è. E di conseguenza trasformare in un gioco l'attività di allenamento per me è un approccio divertente, perché fondamentalmente mi consente di passatemi il termine, videogiocare fisicamente, e nonostante io non sia un videogiocatore, questa cosa è perlomeno divertente. E allora la mia idea è quella di sviluppare un'app che abbia dentro queste due grandi caratteristiche: poter sfidare me stesso e trasformare il tutto in un gioco. Sia chiaro che non è che io ho fatto tutti questi ragionamenti e poi mi sono messo a sviluppare l'app. Ho fatto tutti questi ragionamenti nell'arco di 5 anni, perché sono 5 anni che penso che mi piacerebbe fare una roba del genere, ogni volta dicendo: sarebbe bello che ci fosse questo, sarebbe bello che ci fosse quest'altro, sarebbe bello che ci fosse qualcosa, senza magari capire bene cosa potesse essere quel qualcosa. E poi solo alla fine ho capito che quello, la direzione in cui stavo andando, che è la mia direzione, non sto dicendo che questa app possa diventare un grande successo commerciale, anzi sono molto sicuro che non lo sarà mai, per vari motivi che vi racconterò più avanti. Cioè, l'idea è quella di fare questa cosa qua perché essenzialmente ho voglia di giocare, e devo dire la verità che giocando ci si diverte, e devo dire che trovo che andare a fare il mio allenamento in bicicletta è molto meno noioso. Questo è l'incipit che probabilmente già conoscete se avete ascoltato le puntate precedenti, ma ho cercato di essere condensante, di riassumere in un attimino, in pochi minuti, scusatemi, in troppi minuti, qual è lo spirito che alimenta lo sviluppo di questa applicazione. Applicazione che ho iniziato a sviluppare 3 settimane fa circa, in Swift UI, Swift UI 2, mentre adesso è uscito la beta del 3 con la WWDC, perché sviluppare l'applicazione in Swift UI è molto veloce, la prototipazione è veramente molto veloce, necessita però di uno switch veramente molto forte, di un cambio di paradigma mentale che ancora adesso sono un po', cioè faccio fatica ad attuare, perché ho iniziato a sviluppare quando ero adolescente alle scuole superiori, poi ho iniziato a fare l'università, poi ho smesso per quasi 15 anni, 20 anni, perché facevo un altro mestiere, e tornare a sviluppare prima nel modello MVC e poi nel modello MVVM è stato un po' complicato per me. Lo è ancora, trovo che certe cose siano veramente bellissime, ma devo ancora fare... È un po' come quando vai all'estero e inizi a parlare una lingua straniera, magari ti fai capire, magari riesci a sopravvivere, ma non la stai parlando veramente, e capisci un quinto delle battute che fanno, un decimo dei modi di dire, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tu sei lì, sopravvivi, ma sicuramente non ci vivi bene. Ecco, questo è il mio stato d'animo adesso con le modalità di sviluppo che sto vivendo. Allora, piccolo stacchetto, e poi adesso vi racconto a che punto sono arrivato. Dal punto di vista delle funzionalità non è che sono proprio cambiate tantissimo. Sto facendo un sacco di lavoro di investigazione dal punto di vista più o meno tecnico, per tecnico-pratico, per la visualizzazione delle informazioni. Ci sono delle informazioni che voglio che vengano sempre mostrate, tipo la velocità e la distanza percorsa, che quando si va in automobile non è importante, ma quando si va in bicicletta in realtà sì, sapere quanti chilometri si è fatto fa capire se siamo pronti per tornarcene indietro oppure se ha ancora senso andare avanti. Queste cose le devo mostrare sempre, così come il timer che parte dal momento in cui uno preme il tasto record e va avanti un secondo alla volta. Timer che viene visualizzato con la forma HH, 2.MM, 2.SS, cioè se è passata un'ora, 23 minuti e 45 secondi, mostra 01, 2 punti, 23, 2 punti, 45. Per farvi capire, ma se sono passati 12 minuti e 35 secondi, mostra 00, 2 punti 12, 2 punti 35. E questo timer deve essere anche bello grosso, perché essenzialmente ti dice a che punto sei, quanto tempo è passato da quando hai iniziato a registrare. Ho lavorato un sacco sulla forma, e voglio lavorarci ancora sulla forma delle visualizzazioni dei chilometri, perché inizialmente queste informazioni venivano visualizzate con dei boxettini sovrimpressi alla mappa, ma erano relativamente piccoli, perché il problema è che quando uno realizza un'interfaccia guardandola al computer ha un certo tipo di approccio, oppure se tu realizzi un'interfaccia per un'applicazione funzione per cui il telefono viene tenuto in mano dall'utente, sai benissimo cosa e come ti puoi mostrare un sacco di cose in più. Se però invece devi mostrare delle cose molto velocemente, perché l'utente sta guardando la strada e può dedicare soltanto mezzo secondo, ma veramente mezzo secondo, a guardare lo schermo, ecco, allora le informazioni devono essere belle grandi e leggibili, perché il telefono sta più lontano, perché sta sul manubrio e non sta nella tua mano, e in più non è inclinato male, magari c'è il sole, insomma l'informazione deve essere molto leggibile. Allora ho lavorato molto sul fatto di mostrare questi numeri in maniera più grande. Adesso come adesso i numeri vengono mostrati con la parte intera più grossa e la parte decimale più piccola, per farvi capire: se stiamo andando a 12,3 km all'ora, mostra 12 con un corpo grande, poi punto 3 grande quasi la metà del 12, e poi KMH, cioè la sigla che indica l'unità di misura, ancora più piccola. Questa è piccola quasi un quinto rispetto al 12. Perché? Ma perché essenzialmente ha senso mostrarli. Uno deve mostrare l'unità di misura, ma un'unità di misura uno la sceglie, sa che cos'è, cioè sa che noi europei, cioè noi gente normale, utilizziamo i chilometri all'ora, gli americani usano le miglia per ora. Però uno potrebbe indicare, scegliere di mostrare i metri al secondo per qualche motivo suo, perfetto, però lo sceglie, lo sa che la sua unità di misura è metri al secondo. Oppure magari per i runner mostrare i minuti per chilometro, anche questa è un'unità di misura molto importante, però tu lo sai, devi mostrare questa unità di misura, perché mostrare un numero senza unità di misura, l'ingegnere che è in me esplode. Ma poi in realtà non è bello, e siccome il KM/H occupa relativamente poco, non è quello che mi pesa dal punto di vista dell'interfaccia, per cui queste informazioni sono più grandi, vanno mostrate grandi, e l'unità di misura piccola. Ci ho aggiunto anche una barretta. In realtà ho lavorato su questa idea per diverse volte. Per adesso c'è una barretta laterale, come se fosse una sorta di termometro, che mostra in realtà su una scala, cioè la velocità che hai attuale rispetto alla velocità massima che hai raggiunto e alla velocità media. Mettiamo caso che io in un tratto di strada abbia fatto 40 km all'ora, in discesa ovviamente, trainato probabilmente il sottoscritto, e la velocità media del mio percorso sia di 20 km all'ora, e in questo momento stia andando a 25 km all'ora. Ecco, io mostro questa barretta grigia a sinistra o a destra dell'indicatore, e una barretta più piccola che mostra 25, cioè 25 su 40 sono 5 ottavi. Ok, vabbè. E in più un pallino giallo che mi mostra la velocità media. Velocità media che starà esattamente a metà della barretta grigia. E voglio che la barretta sia verde quando supera il puntino giallo, cioè se sto andando più veloce della mia velocità media su questo percorso, e sia rossa quando sto andando più piano, per cui sotto il pallino giallo, con anche una piccola percentuale di vicinanza. Se sto andando 19,9, voglio mostrare comunque il giallo, per farvi capire. Stessa cosa per quanto concerne la distanza. La distanza in realtà ha un approccio differente, perché voglio mostrare numeri decimali in maniera maggiore più è piccolo il numero. Per farvi capire, se ho percorso meno di un chilometro, voglio mostrare due numeri decimali, per cui se ho percorso 720 metri mostrerò 0,72. Se però sono sopra il chilometro e sotto i 10, mostrerò un solo numero decimale, per cui se ho fatto 3 km e 24 mosterò 3,2 km, che ha senso. E infine, se sono sopra i 10 km non mostro numeri con la virgola, cioè in realtà adesso non mi ricordo bene come ho fatto, forse c'è due cifre decimali sotto i 10 km, una cifra decimale sotto i 100 km, nessuna cifra decimale sopra i 100 km. Questo perché così occupo sempre circa lo stesso spazio, ma mostro delle informazioni più rilevanti, perché se sono sotto il 10 km, magari il 10 metri ha senso utilizzarlo come unità minima, poi magari man mano si va avanti non è meno importante. Ecco, queste sono le informazioni che io mostro sempre nella mappa, che sono anche quelle più importanti. Però inizialmente era così, volevo mostrare un sacco di informazioni aggiuntive nel mio display, perché posso tenere conto di un sacco di informazioni che hanno a che vedere puntualmente con la posizione, nel senso l'altitudine e di conseguenza la pendenza. Se sei un ciclista la pendenza è importante, tipo se devi salire un ponte o una montagna, nel mio caso un ponte, nel caso dei ciclisti veri una montagna, e beh cavoli, ti cambia la vita. Ti cambia la vita sapere se, insomma, se stai andando al 3%, o al 5%, o al 8%. Però sono delle informazioni che non sono tanto importanti. E oltre a queste voglio mostrare continuamente la differenza che c'è tra tra te che stai andando e magari il migliore te. Mettiamo caso che stai andando e vedi te, il tuo pallino, e poi il pallino del migliore te che è avanti di 100 metri. Mi piace l'idea di indicare che sei indietro di 100 metri rispetto al migliore e magari sei indietro di 40 secondi rispetto al migliore, cioè il tuo tempo è, sei indietro. Veramente questo è proprio al punto di vista dal punto di vista della gamification pura. L'idea di trasformare in un gioco la tua corsa, come se stessi giocando a un videogioco oppure stessi guardando questa cosa in televisione, per cui vedi negli intertempi vari quanta differenza c'è. Questa cosa è veramente importante, che ne so, nello sci, nell'automobilismo, quando vedete che appunto alla seconda curva la differenza di secondi è di 2 secondi, per cui cacchio devi recuperare, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente 2 secondi fanno ridere, perché nel caso nel mio caso, nel senso, magari invece di essere 2 secondi sono 2 minuti. Però questa è una cosa di gioco. Capite che mostrare queste altre 4 informazioni occupa un po' di spazio, per cui quello che ho fatto adesso è mostrarle in maniera alternata. Nel senso, c'è una sorta di indicatore, si chiama, che ho chiamato ticker, che in pratica mostra un'informazione testuale, numerica o quello che è, diciamo qualsiasi cosa, con un'icona. Magari la differenza di percorso tra il te e il te migliore è mostrata con 2 frecce che mostrano una distanza, la differenza di tempo mostrata con un cronografo, l'altitudine è mostrata con una montagna e la pendenza con un triangolo. E tutte queste informazioni appaiono per un istante, cioè entrano con una dissolvenza, rimangono per qualche secondo, poi se ne vanno via, per poi mostrare quell'altra. Così c'è sempre qualcosa di animato sullo schermo, ma senza occupare tutto lo spazio. E da ieri questa animazione non è più soltanto un'apparizione e una sparizione, ma entrano lateralmente con uno slide che fa molto effetto televisivo. E questa è una cosa che volevo, perché lo schermo è sempre animato, mostra delle informazioni, ma c'è abbastanza spazio libero da vedere la mappa, che è una cosa fondamentale. Ora, magari se state ascoltando questa trasmissione, questo episodio, state pensando: mica, ma che figata! Dal punto di vista estetico è ancora molto 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 in alto mare, però ci stiamo avvicinando leggermente. Però prima di parlare della posizione del GPS, facciamo un piccolo stacchetto pubblicitario. Lo so, scusatemi, dai, però ve lo dovete beccare.
Consigli per gli acquisti.
Torniamo dopo pochi istanti di pubblicità, che spero abbiate sentito, però sono passate 2 settimane da quando ho registrato questa cosa, per cui un sacco di cose sono successe e non mi ricordo neanche un cavolo di quello che stavo dicendo prima, per cui adesso torno. No, c'è la coda! Ma che cazzo di coda ci può essere su questa strada? Cioè, qui l'unico modo... C'è un camion che si è ribaltato? No. Ah no, non si è ribaltato. No, dai, che sto facendo la gara veloce. Ovviamente sto usando Ghost Race per vedere se riesco ad andare velocemente. C'è un camion in mezzo alla strada e un tizio con una paletta rossa in mano. E basta. Bellissimo. Cosa ci fa sto camion qui nel bel mezzo? Immaginatevi una strada nel bel mezzo del nulla. Ecco, bravo, adesso te ti ammazzano come minimo. Un ciclista che vuole superare tutte le macchine, vabbè. Nel bel mezzo del nulla e... Cioè, non so cosa ci sia, cioè c'è un sacco di gente, stanno facendo, forse stanno asfaltando la strada. Vabbè, insomma, non mi ricordo un cazzo di quello che dicevo, per cui adesso andiamo avanti. L'applicazione adesso funzionichi abbastanza, ha un problema con il valore medio, ed è un problema un po' complicato, perché credo che debba rimettere mano ai miei algoritmi. Allora, io quando ho dovuto sviluppare l'app che consentisse di fare il confronto con un'altra gara, mettiamo caso che io faccio il percorso casa-lavoro, immaginatevi il vostro percorso che fate a casa-lavoro e facciamo finta che tutte le volte fate la stessa strada, non che prendete delle alternative, ok? Cerchiamo di semplificare, perché bisogna semplificare all'inizio. Casa-lavoro, se voi a un certo punto avete una gara che è quella migliore, per esempio, in cui magari ci avete messo casa-lavoro 30 minuti, avete un insieme di punti che sono 3600 punti all'ora, di conseguenza 30 minuti 1800 punti, che sono quelli della gara migliore. È come se fossero 1800 coordinate X e Y, poi sono latitudine e longitudine, ma va bene così. Ecco, se a un certo punto fate un'altra gara, cominciate a partecipare e ad andare, se comunque stavano facendo l'asfalto di questa strada nel bel mezzo del nulla, dicevo, se voi a un certo punto fate una gara, cioè, rifate il percorso casa ufficio, siete a 10 minuti indipendentemente da quanto tempo ci state mettendo. Cioè, è importante per fare il confronto sì capire dove stava la gara migliore al 10° minuto, ok? Ma spesso e volentieri, per come abbiamo sviluppato gli algoritmi, per come li sto sviluppando gli algoritmi, ne abbiamo parlato fino alla morte, è importante sapere qual è il punto più vicino nella gara migliore a noi in questo momento. Noi a 10 minuti stiamo in una certa coordinata, latitudine e longitudine, di tutti i punti, 1800 punti della gara migliore, qual è il punto più vicino? Questo ci serve per capire, perché semplicemente se noi volessimo fare un confronto sulle distanze, magari potremmo prendere qual è il punto esatto al decimo minuto in cui stava la gara migliore. Però, come abbiamo visto, non è sufficientemente preciso per vari motivi, perché a volte uno potrebbe fare una gara con un percorso, una distanza molto più lunga, nonostante vada nello stesso punto. Perché? Ma perché magari fa una piccola deviazione, oppure perché magari gira su se stesso, per cui la distanza percorsa è superiore, però nell'ottica di arrivare fino in fondo, cioè fino al punto finale, questi giri in giro non contano, conta soltanto la distanza effettiva. Quella neanche che si può misurare, perché alla fine quando si deve arrivare in fondo si deve capire quanto spazio ci manca per arrivare in fondo, quanta distanza. Vabbè, comunque è importante allora in ogni momento sapere qual è il punto più vicino a noi. E come si fa a fare? Ci sono diversi modi. Un modo più semplice, più bastardo, è controlliamoli tutti. Nel senso, io sono nelle coordinate x e y tot, latitudine e longitudine, cioè in questo momento sto alla latitudine 45 e longitudine 8, che probabilmente non vuol dire un cazzo, ma rende l'idea, ok? O forse il contrario, ma non mi ricordo un cazzo, però avete capito. Qual è il punto più vicino? Beh, li confronto tutti. Confronto tutte le distanze di questo punto in questo istante con tutti i 1800 punti della gara migliore. E a questo punto trovo che qua, in questo momento sono passati 10 minuti, ma nella gara migliore ero arrivato allo stesso punto in 9 minuti. E giustamente alla gara migliore, nella gara migliore ci mette un pochettino di meno, ok? E uno potrebbe dire, beh sì, questo funziona, però a un altro gli potrebbe venire il tarlo. Ma siccome questo confronto lo fai ogni istante, cioè ogni secondo che passa deve fare questo confronto, e magari non devi fare confronto soltanto con la gara migliore, ma anche con la gara media o con altre gare, e lì a questo punto le cose cominciano a diventare complicate, perché metti caso che hai una gara di un'ora, che è un percorso che fai in un'ora, che è quello che faccio io tutti i giorni, sono 50 minuti, però tipo l'altro giorno ci ho messo 47 minuti 00, ieri ci ho messo 52 minuti perché ieri proprio non capivo un cazzo. Il fatto che ci fossero 34 gradi e mezzo non ha influito per niente, probabilmente. Allora, fare questi confronti, tipo 3600 più 3600, facciamo caso peggiore, 10.000 confronti di questo tipo ogni secondo, che sono confronti che prevedono neanche una radice quadrata, perché quello potrebbe essere il meno, ma delle equazioni un po' più complicate, perché la distanza tra due punti in latitudine e longitudine cambia moltissimo a seconda che sei più vicino all'equatore o più a nord, ok? Mentre dove siamo noi, Italia, 45esimo parallelo, la distanza tra latitudine e longitudine è più o meno uguale, cioè un grado di latitudine corrisponde in distanza in metri in un grado di longitudine all'incirca, ragazzi, molto molto all'incirca. Al polo nord non è un cazzo vero perché la latitudine è molto più stretta, fino al punto in cui al polo nord è zero, per cui i calcoli sono molto complessi. Questa cosa è un po' pesante. È anche vero, e devo riconoscerlo, che questi telefoni cellulari sono delle iene dal punto di vista dei calcoli matematici, ma veramente delle iene. Io faccio tutto questo col mio telefono principale, che è un iPhone 7, ma prima o poi ne arriverà un altro, non di iPhone 7, ma un altro, un telefono bello ciccio probabilmente, più che probabilmente, sicuramente, solo bisogna solo capire quando. Questi telefoni qui sono veramente delle iene, fanno queste cose veramente in pochissimo tempo, e potrebbero gestire questa cosa abbastanza in tempo reale su queste gare anche lunghe di 2 ore, per dirvi. Il problema però è quello del consumo della batteria, perché comincia a diventare un pochettino ciccio, per cui un minimo bisogna ottimizzare. Io mi ero fatto un algoritmo, l'algoritmo attuale ha questa funzionalità: in pratica si segna qual era il punto più vicino precedente, per cui metti caso che io in questo momento sto andando in macchina, sono arrivato al millesimo punto, al mio millesimo punto, ok? Questo mio millesimo punto, che ha queste coordinate x e y, latitudine e longitudine, a cosa corrisponde? Qual è il punto più vicino nella gara migliore? Nella gara migliore arrivo a dire è il punto 910, perfetto. Allora la prossima volta, quando rifaccio il test, e il test viene fatto ovviamente un secondo dopo, io sono al punto 1001, a cosa corrisponde? L'idea è quella di partire da quel punto lì, dal 910, e non rifare tutto il tutta la ricerca dappertutto, ma partire dal 910 e poi andare avanti. Questa cosa qui funzionichi abbastanza, posso anche aggiungere un controllo tale per cui io vado avanti dal 910 in poi, se ne trovo uno con distanza minore allora è quello, poi appena appena ricominciano ad aumentare le distanze vuol dire che mi sto allontanando, allora basta, interrompo e mi tengo il punto precedente, per cui il numero di controlli è comunque relativamente basso. È difficile che si vada avanti di 1, 2, 3 punti, per cui già abbiamo fatto abbiamo ridotto il check da 3600 controlli a 3. Capite che è tutta un'altra, è tutto un'altra questione, è tutto un altro mondo. Cioè abbiamo ridotto di 3 ordini di grandezza, di 1000 ordini di grandezza questa cosa. It works, va bene, funziona, già così potrebbe andare bene. Ci sono un paio di cose da considerare. Una cosa da considerare è il fatto che a volte si possono fare dei fork. Io nella strada che faccio per andare da casa a ufficio tendenzialmente faccio sempre la stessa strada. Nella strada che faccio dal ritorno dall'ufficio a casa ne faccio due che sono molto diverse tra loro. Insomma, a una praticamente a uno svincolo giro a sinistra e vado a sinistra del ponte, e con un'altra invece giro a destra e salgo sopra il ponte. E dal punto di vista della distanza questa seconda è minore, ma c'è più traffico. Anzi, ce n'è una terza in cui invece di uscire dalla tangenziale rimango in tangenziale fino praticamente all'ultimo, e questa è ancora più lunga dal punto di vista della distanza, e il traffico dipende. Alle 3 di mattina del 15 di agosto probabilmente non c'è nessuno, alle 6 e mezza di pomeriggio del 14 settembre c'è l'inferno di cristallo. Nel frattempo ci sono due ragazze che fanno le acrobate, le giocoliere, che carine, brave, carine. Allora, praticamente io ho 3 percorsi diversi che mi portano dall'ufficio a casa. E già le cose cominciano ad essere complicate, perché tra l'altro c'è, cioè, ognuno di questi percorsi a un certo punto ha un punto che è distante 2, 3, 4 chilometri da tutti gli altri punti degli altri fork. Per cui o mi metto a decidere che ci sono dei fork generati in automatico, oppure devo trovare il modo di gestire questa cosa in maniera un po' complicata, un po' diversa. Perché mettiamo caso che abbiamo un percorso di 3 chilometri per andare dal punto A al punto B. Io ogni volta vi cerco di fare degli esempi senza cazzo farveli vedere su una lavagna, per cui ci perdo 3 volte, 4 volte il tempo a descrivervi. Ok, prendete una lavagna bianca, ok? Disegnate a sinistra un punto A e a destra un punto B. E a questo punto tirate una linea che vada da A a B, va bene? Perfetto. Poi a un certo punto prendete un punto che chiameremo C, che si trova essenzialmente a un terzo di distanza, cioè tra A e B ci sono 3 chilometri e tra A e C c'è un chilometro, e tra C e B ce ne sono altri due, ok? Poi prendiamo un altro punto D che si trova a metà strada tra C e D, per cui abbiamo su questa linea retta i punti A, C, D e B, ok? Lo so, è terribile che ti spieghi queste cose qui. Fate finta di capire, disegnatevele su un cazzo di foglio di carta, oppure fregatevene altamente, ascoltate la mia voce e vaffanculo, ok? A un certo punto, se noi facciamo un fork, possiamo fare una seconda strada che porti da C a D, ok? Per cui disegnate questo arco che vada sopra, che parta da C, vada su e vada fino a D, ok? E questa è la nostra prima strada alternativa. E poi possiamo fare la stessa cosa, un'altra strada alternativa che porti da C a D con un altro arco che vada sotto. Per cui se noi guardassimo questa figura meravigliosa di questa lavagna, avremmo una linea che collega A e B, e poi un'altra linea che collega C e D che sta sopra, e un'altra linea che collega C e D che sta sotto. In pratica sono 3 percorsi diversi, tutti portano da A a B passando da C e D. Però le strade tra C e D sono 3 strade differenti, per cui abbiamo 3 percorsi differenti, che però nel nostro subconscio collettivo, che non vuol dire un cazzo, rappresentano essenzialmente tutti la stessa cosa, ovvero sia lo stesso percorso per andare tra A e B, anche se poi il percorso è diverso. Ecco, ok, allora noi facciamo finta che facciamo la gara migliore tra A e B. Per fare questi 3 chilometri impieghiamo 9 minuti, ok? 3 minuti a chilometro. Non è tanto, non è poco, fa niente, ok? In questi 9 minuti, 9 per 6 per 9, 50, sono 540 punti. Perfetto. A questo punto facciamo un nuovo percorso. Andiamo da A a B. Quando arriviamo a C, però, diciamo di fare la seconda strada, cioè passiamo verso l'alto, ok? A questo punto la cosa diventa complicata, perché per i primi punti che portano da C a D di questo nuovo percorso troveremo un punto equivalente di distanza equivalente minima nel percorso originale. Immaginiamo il percorso originale, quello la nostra gara migliore tra A e B con una linea rossa, e immaginiamo adesso un'altra linea blu, che è quella attuale, che porti da A a B, però passando tra C e D con il percorso che sta sopra nella lavagna. Ecco, a un certo punto, per ogni punto che collega C e D, potremmo trovare una sorta di distanza, il punto di distanza minima nel percorso originale. Però le cose diventano un pochettino complicate, perché l'idea è anche quella di mettere una sorta di filtro tra questa distanza, perché se stiamo facendo un fork, a un certo punto stiamo facendo un fork e le due distanze non sono più nemmeno paragonabili, per cui le cose diventano un pizzichino più complicate e di conseguenza anche il numero di test potrebbe portare a dei valori strani. E in ultima analisi, ed è il motivo per cui questa cosa qui ha poco senso, se noi facciamo un giro che ci porti da A a B passando tra C e D, però magari per qualche motivo nostro continuiamo a ciclare tra C e D facendo una sorta di giro, perché stiamo facendo un giro, allora magari per aumentare il numero di chilometri facciamo una sorta di cerchio più e più volte. Ecco, per cui più e più volte avremo nello stesso un punto nel percorso attuale che potrebbe essere vicino a un altro punto del percorso originale, che però si riferisce a un altro segmento di tempo. E questa cosa è un po' complicatina. Questa cosa aggiunge una complessità all'algoritmo che vuole sì essere ottimizzato dal punto di vista del risparmio energetico e anche del tempo di computazione. Le due cose sono collegate tra loro. Ma deve essere anche ottimizzato dal punto di vista che ci possono essere questi casi che non sono nemmeno tanto particolari. Per esempio, se fate un giro di allenamento, partite da casa e tornate da casa, a un certo punto la distanza tra il punto finale e il punto iniziale potrebbe essere minore, perché inizi da un punto e arrivi alla fine e essenzialmente essendo l'ultima parte del percorso la stessa, cioè dal cancello fino all'uscita dalla via, ci possono essere strade che voi percorrete in un senso i cui punti possono essere più vicini, perché ricordatevi che l'approssimazione del GPS è di qualche metro, 10-15 metri, non qualche centimetro, che possono essere, di conseguenza possono esserci dei punti che sono più vicini quando stiamo tornando rispetto a quando stiamo andando. Bisogna pensare a un algoritmo molto più resistente, molto più solido, molto più complesso. Ed essendo molto più complesso, è uno sbatto da realizzare. Ma che senso ha parlarne senza prima aver ascoltato un meraviglioso spot televisivo? No, non è televisivo, è uno spot pubblicitario. Pubblicità!
Consigli per gli acquisti.
Allora, torno da voi dopo due giorni di piccole lucubrazioni. In realtà poi la cosa si è risolta con una soluzione anche relativamente semplice. La prima versione di questa soluzione prevedeva essenzialmente che ogni istante io facessi il confronto della distanza del punto attuale con l'ultimo punto più vicino che avevo trovato precedentemente. E in questo modo trovavo questa distanza e poi andavo avanti. Aumentavo il punto nel percorso da controllare di una unità e controllavo se la distanza era minore. Se era minore, allora mi prendevo questo punto e andavo avanti finché non trovavo un punto che cresceva, la cui distanza cresceva, il che essenzialmente avrebbe significato che questo punto iniziava ad allontanarsi. Però questa cosa aveva un piccolo problema di approssimazione, perché a volte ci sono dei momenti in cui ci si allontana, poi ci si riavvicina, perché stai facendo la stessa strada, però una volta magari sei su marciapiede, una volta sei in mezzo alla strada, una volta la prendi larga, una volta la prendi stretta, per cui c'era qualche errore di qualche punto, il che significa qualche secondo. Non solo, La precisione del GPS varia, per cui se fai la stessa identica strada due volte in due giorni diversi potrebbe darti uno shift di 3, 4, 5 metri. Allora ho deciso di fare così. In pratica mi sono settato un numero di punti, in questo momento sono 60, che corrispondono a circa un minuto, e per cui dal punto attuale, dall'ultimo punto che avevo trovato di distanza minima, vado avanti di circa 60 punti a controllare, e a questo punto trovo quale di questi è quello con distanza minore e mi considero a questo punto questo come il punto più vicino del percorso da controllare, e l'indice di questo punto sarà il nuovo indice su cui controllerò la prossima volta, la volta successiva. Questa cosa qui fa sì che non vada avanti a cercare in tutto il tracciato. Prima di tutto non vado indietro, perché se una volta avevo trovato come punto di riferimento il punto N, non è che posso andare indietro nel tempo, posso solo andare avanti nel tempo. E in più, così facendo, ho un set limitato. Invece di ricercare dappertutto, cerco soltanto in questo intorno qui. Il che è molto comodo nel caso in cui si facciano dei loop. Perché è ovvio che se tu fai un giro che impieghi 3-4 minuti a fare e poi lo ricontinui a fare. Potrebbe essere che la seconda volta che hai fatto questo giro sei più vicino, cioè che il punto attuale in cui tu sei non è relativo al primo giro, ma al secondo, al terzo, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre in questo caso, dato che mi sono dato come orizzonte temporale un minuto, non vado a cercare più di questo. E inizialmente pensavo che questo sarebbe stato poco resistente o resiliente nel caso in cui ci fossero dei fork. Come vi ho già detto, a volte per andare dall'ufficio a casa ho 3 strade, di solito ne faccio una, però potrebbe essere che magari cambio idea e ne faccio un'altra, e allora faccio dei fork. E di conseguenza a un certo punto la distanza diventa troppo, troppo, troppo distante e quasi smetto di cercare. Ma il fatto di continuamente di avanzare di qualche punto fa sì che a un certo punto, a un certo istante di tempo, anche se le strade si dividono e si allontanano, queste strade si dovranno riavvicinare, visto che mi avvicino verso la destinazione, e di conseguenza a un certo punto, continuando ad andare avanti di questi 60 punti, man mano a un certo punto troverò che un punto successivo a quello cercato precedentemente risulta essere quello corretto, quello più vicino. Di conseguenza la distanza si diminuisce, a questo punto ci si risincronizza sui tempi e sui delta, sulla distanza in metri, e magicamente questo algoritmo adesso vaffanculo funziona. A tal proposito vi dico che in questo momento sono sopra di 10 secondi rispetto al mio tempo migliore per andare in ufficio, e il tempo sta aumentando perché sono fermo a una rotonda abbastanza piena, e a distanza di 52 metri. 20 secondi vuol dire che il puntino rosso, cioè il mio best, ha ricominciato ad andare. È interessante vedere questa gara, ha un certo non so che di poetico e di divertente. Vabbè, insomma, diciamo che in questo istante la struttura dati, gli algoritmi ci sono, bisogna aggiungere solo un po' di frizzi e lazzi dal punto di vista dell'estetica. Cioè, mi piacerebbe anche aggiungere, che ne so, la classifica dei tempi e degli intertempi, per cui mostrando, che ne so, sei terzo in posizione dopo The Best e la gara del 13 luglio, per dire. Fare una cosa del genere, e devo dire che credo che la prossima volta che andrò dai suoceri e da mio cognato a vedere il Gran Premio farò un po' di foto allo schermo per capire come loro mostrano la parte grafica. Non dico che voglio copiargliela, però in questo momento la mia grafica è molto minimale, funzionale, minimale, più bella di quella media dei programmi di track sportivo. Però sicuramente c'è ampio spazio di miglioramento per renderla anche un pochettino, magari leggermente più tamarra, proprio vicina al concetto di videogame, che è quello a cui voglio ambire. Bene, direi che sono passati più di 40 minuti, forse 45 minuti dall'inizio della registrazione, in puntata alla fine saranno 40 minuti, cominciano ad essere tanti, e probabilmente, dato che vi racconto delle cose visive e spaziali senza mostrarvele, avrete fatto un po' di fatica a seguirmi, oppure proprio avete cambiato canale, va benissimo così. Per cui direi che per oggi va bene così, e stacchetto, e poi passiamo ai saluti finali. Stacchetto e saluti finali. Allora, vorrei ricordarvi che Runtime Radio è un collettivo di persone che fa comunicazione, intrattenimento e informazione. Siamo una web radio, ma siamo anche una valanga di podcast, di trasmissioni differenti che spaziano dall'informatica alla storia dei videogiochi, alla storia vera e propria, alla tecnologia, alla politica, eccetera, 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 parlando anche di vino talvolta. Qui c'è un sacco di cose di cui potete ascoltare, anche di libri, ecco, mi mancava. Ci sono un sacco di trasmissioni che potete ascoltare, che potete apprezzare. Andate su rantemradio.it per scoprirle tutte, oppure magicalmente scaricate l'app per iOS, che è uscita ed è nello store. Trovate il link di questa app nelle note dell'episodio, e anzi, se la state già utilizzando, siete caldamente, violentemente e incazzosamente invitati a fare una bella recensione. non cambia niente, naturalmente, però male non fa. L'app è in continua evoluzione, ci sono delle altre puntate in questa trasmissione in cui vi racconto cosa aggiungo. Per adesso va bene così e siamo tutti contenti. Se vi va di interagire con il sottoscritto e con il gruppo di gente che ha questi podcast, andate sul gruppo Telegram, che si chiama Tecnopills Riot. Trovate il link nella nota dell'episodio, telegram.me/Tecnopills Riot. Tecnopills è scritto come Tecnopills, la trasmissione è tutto attaccato, e Riot è scritto R-I-O-T, cioè anche se Riot potrebbe sembrare un bel bordello, la realtà è che è una community molto molto semplice, molto tranquilla, molto pacata. Sareste bene accetti, e c'è sempre una bella discussione costruttiva. Se proprio volete offrirmi un caffè perché siete contenti di quello che faccio, non credo proprio, e anche perché poi vi infilo un sacco di pubblicità qui dentro, mi spiace. Se siete contenti però di Runtime Radio, potete andare su runtimeradio.it/anche io e vedere come poter contribuire a vari livelli. Non, a me quelli che vi chiedono soldi mi stanno sui coglioni. Quelli che io quando ascolto un podcast mi chiedono soldi mi danno fastidio, nel senso, secondo me ci deve essere un modello di business differente, e io sono un grande cultore della pubblicità che mi fa cagare, ma mi fa meno cagare dell'addebito diretto. Stiamo sperimentando più o meno la possibilità di dare ai patronisti le versioni senza pubblicità, ma mi sembra di capire che non è che vi dia così tanto fastidio, perché se avete il telefono in mano skippate la pubblicità senza grossi problemi. Se state facendo altro va bene così, non credo che sia un grosso problema. Poi io, ragazzi, sono ben aperto ai suggerimenti su questa cosa. Non è che ci vogliamo fare soldi, semplicemente ci vogliamo pagare questa baracca che ci costa $50 al mese più lo spazio sul web, e ogni tanto quando ci avanzano qualche soldo ci compriamo dell'attrezzatura, la diamo a chi ha dei microfoni che fanno cagare. Uno potrebbe dire: perché non ti tieni un microfono decente tu? La realtà è che in automobile più di così è difficile pensare di fare. Sto pensando seriamente di acquistarmi un telefono nuovo che magari può avere un microfono un po' più bello, però non lo so veramente. In ultimo vi ricordo che Runtime Radio è live tutti i giorni dalle 7 di mattina, credo, alle 7 del giorno successivo, con un sacco di trasmissioni interessanti. Io sono un grande cultore dello slot dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, perché c'è la mia altra trasmissione che si chiama NDB Summer Radio, che è un podcast di musica in cui parlo di musica in maniera un po' alla Alex Aracuglia. Cerco di trovare un tema per l'episodio e di svolgerlo utilizzando le canzoni che svolgano questo tema, appunto. Molto spesso ho degli ospiti, spesso e volentieri ho il Bobbone, cioè Roberto Marin, che ha un podcast di architettura. Giusto, mi sono dimenticato di dire che c'era un podcast di architettura anche, per cui ragazzi vi ho anche tediato troppo. Sono passati 8 minuti dall'inizio della puntata, grazie di avermi ascoltato, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà, e come sempre, citando Emma Marrone, che fa rima, diciamo un bel ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder.
This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.